Shalom, אנחנו לומדים מתוך הספר כתפי בעל הסולם בעמוד 44 את המאמר.
Buongiorno, noi leggiamo il lavoro di Baal HaSulam, pagina 44 scienza della Kabbalah in Israele in paragone con altre scienze. Il materiale si può scaricare sul sito CAP TV. Domande e scelte saranno fatte in diretta, quindi il lavoro di Baal HaSulam, pagina 44. La scienza di Israele e le scienze esterne. Rav, da dove è uscita fuori la saggezza di Israele? Perché la gente ha iniziato a farsi la domanda: qual è il significato della vita? Perché viviamo? E queste domande si sono svegliate nel genere umano. Fino a un certo periodo del tempo non si era pensato a questo: bene, male, come riempirci, come raggiungere qualcosa in base a ciò che vediamo di fronte a noi. E poi già adesso si fanno queste domande a molto più persone, perché in che consiste proprio il significato di questa vita? E questa domanda si sviluppa dentro l'umanità in base a una fase prestabilita dello sviluppo, dopo che le persone si distaccano dall'esistenza consueta animale. E questo punto dove lui sta facendo la domanda, l'uomo fa la domanda, si domanda qual è il significato della vita, qual è l'essenza, qual è lo scopo, da dove è uscita fuori questa vita. Questo già è un passaggio dall'animale alla fase umana. Questo non avviene subito, sappiamo che queste domande si fanno tanta gente. Questo dà una certa cultura, un certo sviluppo psicologico, appare nella formazione e educazione dell'uomo, ma poi l'uomo si dimentica, perché lui cade nella routine di questo mondo, della vita quotidiana, e inizia a diventare ieri come oggi, ogni giorno si distingue dall'altro, e le persone dove questa domanda non si spegne invece e continua a crescere, loro arrivano a uno stato dove assolutamente sono obbligati a rivelare per sé questo segreto, di darsi una risposta, di penetrare all'interno della nostra natura e da là iniziare ad indagare la causa, lo scopo di questa vita e del processo stesso verso dove ci porta. Come noi possiamo elevarci al di sopra di questa esistenza materiale dove senza dubbio non abbiamo nessuna utilità e che alla fine dei conti tutti quanti muoiono. Questo ci si fa rivelare. Se non ci si rivela questo processo, il fatto che il processo della nostra vita è simile come una proiezione dei nostri processi nella spiritualità, e noi vediamo che se viviamo così e non ci leviamo al di sopra del nostro desiderio, alla fine da qualche parte moriamo e finisce la nostra vita, dove si scioglie tutto e si trasforma di nuovo in polvere. Dalla polvere sei stato fatto e nella polvere ritornerai. Per questo noi, seguendo questo tipo di risveglio, abbiamo creato alla fine dei conti questa scienza, abbiamo indagato la creatura, la creazione, e come risultato di questa indagine l'uomo, Adamo, prima di tutti i suoi e fino ai suoi allievi, i suoi figli sono formalmente quelli che cercano il senso della vita, e loro si chiamano Ishakel, Israel, quelli che vogliono scoprire il senso della vita. Per questo loro si chiamano Israel, Ishakel, perché loro cercano di rivelare questo senso della vita che dà un senso a tutte queste domande che si svegliano dentro di noi. E per ora è questo l'obiettivo nostro, lo scopo, di controllare. Allora, cos'è la scienza della Kabbalah, la scienza di Israele, la saggezza di Israele, paragone con le scienze esterne? Cosa sono le scienze esterne? Le scienze esterne sono scienze che riguardano questo mondo. Invece la scienza di Israele dicono perché vivono. E rivelano per sé un posto molto elevato che non riguarda questo mondo. dove noi possiamo capire qual è la differenza, qual è il valore di uno in confronto con l'altro. Prego. L'articolo La scienza di Israele in paragone con le altre scienze, titolo L'essenza del criterio dei valori della scienza, pagina 44. L'essenza del criterio. Ogni scienza del mondo si stabilisce in corrispondenza alla sua destinazione, cioè lo scopo che gli è chiara anche con la sua indagine superficiale. E per questo non esiste nella scienza che non hanno se non un obiettivo, tranne quelle che di distrazione per i bambini, che non si occupino delle cose basse. Per questo una scienza si misura non dal punto di vista di quanto lei è precisa o quanto è valorosa, ma tutte le scienze esterne si stabiliscono in base al valore del mondo materiale. Per questo è sufficiente che il suo materiale di studio sia esempio in questo mondo. Quindi, nonostante nella scienza ci sono tante priorità, la scienza ha sempre una base spirituale, ma come abbiamo detto si apprezza in base allo scopo, perché rimane per sempre. Ma uno scopo che non ha uno scopo, allora sparisce. E adesso noi vediamo la vera posizione delle cose, e cioè capire qual è il significato della scienza di Israele in paragone con le scienze esterne, perché questa conoscenza del conoscere la creatura, che conosce il creatore, la creatura, e questa scienza si basa sul creatore. Ma in quanto non è possibile apprezzare il valore del creatore per la creatura che fu creata da lui, allora si dà un certo base di prevalenza della scienza di Israele sulle scienze di questo mondo. Ma in quanto il tema della nostra scienza è l'eternità della vita, e soltanto la nostra scienza esisterà per sempre, ed in quanto il suo scopo è di arrivare all'avvicinamento con il Creatore, e questo è lo scopo più elevato che si potrebbe mai immaginare, allora proprio studiandola, senza che parliamo dell'ottenimento, merita un grande onore a livello umano. Domande, non so nemmeno cosa aggiungere, parole talmente elevate, precise, come una musica, non è che tu leggi, ma perché lui ha scritto così. Sì, prego. Zvika, lui dice che in quanto non si può apprezzare il significato del creatore riguardante la creatura, per questo è grande la scienza di Israele rispetto alle esterne. Rav, tutte le scienze esterne parlano del fatto di come tu puoi migliorare la tua vita in questo mondo. Se tu migliorassi la vita materiale in questo mondo, tu mi senti, Zvika, se tu migliorassi avrebbe avuto un certo valore, ma alla fine dei conti si rivela che tu fai non meglio ma soltanto peggio con tutte queste scienze. Questo non è che fanno bene, fanno il male addirittura. Quindi che cosa hai raggiunto? Cioè proprio non è in quella direzione tutte queste scienze, non è per la tua utilità, ti nascondono il vero scopo, ti fanno confondere per migliaia di anni, ti distraggono, ti distaccano da... ti deviano dal vero cammino e tu corri appresso a varie cosette in questo mondo e ricevi cosa? Ogni volta di più problemi. Per questo il loro valore ci è chiaro anche di più che nei tempi di Bala Sulam e tanto più altri tempi ancora passati. Sfica, noi vediamo che noi siamo molto molto pochi e nonostante noi siamo molto pochi nel mondo, Rav, questo parla del fatto che soltanto noi siamo intelligenti, gli altri sono stolti, non vedono la verità, non vedono proprio quello che si trova di fronte a loro. Sfiga, io domando, perché avviene così? Perché il creatore non poteva prendere tutto il mondo ed insegnarli? Siamo ancora in questa fase, così, periodo? Rav, no, il mondo in realtà è pieno di persone intelligenti in questo mondo, è pieno di intelligenti, e loro lo sanno e addirittura scrivono che veramente noi dobbiamo proteggere il mondo, proteggere la natura, proteggere la società umana, preoccuparsi dei bambini, dei piccoli, delle famiglie, che sia tutto bene, dobbiamo equilibrare la società umana, che non ci siano, che non siano muoia di fame, che non ci siano quelli che non sanno cosa fare con i soldi. Però da una parte, con una mano, diciamo la destra, loro scrivono di queste cose, ma con la mano sinistra invece loro riscrivono. Ma noi non siamo capaci. E loro questo lo sanno e scrivono anche. Tu c'hai indagini anche sul fatto che cosa dobbiamo fare, verso dove siamo arrivati, quanto noi abbiamo rovinato a noi e l'ambiente, e dall'altra parte quanto noi non siamo capaci di comportarci diversamente. Ma in avanti proprio è una bomba quello che le dice a lui, è un problema, perché dice che colui che studia, anche uno meritevole, lui siamo i più meritevoli tra tutte le altre persone. Cioè, siamo talmente tanto pochi che ci si possono contare sulle dita quelli che hanno ottenuto e meritato. Lì dice che si trova il mondo in questo stato e quanto noi abbiamo meritato. Cioè, siamo minoranza, che è un grande lavoro questo, di invertire tutto il mondo. C'è una catastrofe che sta avvenendo sul mondo. C'è una proporzione qui smisurata. Di cosa lui parla? Bombe atomiche, tutte cose intorno. E invece il nostro lavoro? Qui la domanda. Rav, sì, domanda, sì, ti rispondo. Tu ti rapporti con la natura? Con la natura? Come con quelle leggi che voi accettate là nel sindacato o parlamento, Knesset o altre tipologie di assemblee? Ecco, io mi è venuto la voglia, ho fatto come risultato di una battaglia lì dietro le culisse, dietro le quinte. Questa è un'altra realtà che ha il posto, non perché qualcuno vuole questo o non, ma perché è la natura così. Perché tu non protesti sul fatto che di quello che tu vedi nella natura? Ieri o l'altro ieri, quando è stato terremoto in Italia, no? E allora? Perché tu non hai gridato alla terra? Perché lei si scuote e fa cascare le case? Perché? Perché la natura, io che ci posso fare? Può darsi che posso scappare via o prendere le misure, però alla fine dei conti questa è natura e io non ho niente da dire, questo è un dato di fatto. Non ti capisco, c'è anche la natura umana, inclinazione maligna, noi la chiamiamo inizio male iniziale, perché è dato della natura quello che ci stiamo rivelando adesso, e basta. Adesso c'è il sistema che ci può correggere, c'è, e c'è la scienza che ci spiega come utilizzare questo. Utilizzalo e sarà bene. No, qual è il problema? Tu piangi, ti lamenti sulla natura perché non è avvenuto così? Sfica, io non è che protesto, non mi lamento sul mondo, però non è mai stato così come nel mondo, come Bnei Baruch. Non c'è mai stato, no? Bravo, quindi cosa tu vuoi dire? Che c'è un gruppo, sfica, molto piccolo? C'è, piccolo. Cioè, riguardante tutto il mondo è piccolo. Non c'è mai stato questa quantità nel mondo. Rav, va bene, tu adesso stai parlando di numeri, comunque è piccolo il gruppo, però è un inizio, noi dobbiamo trasportare questo al mondo, di divulgare. Di proposito fu nascosto questa cosa, non ci sono problemi. tu hai l'ottenimento più grande che c'è per l'umanità, il più grande, che tu sei obbligato a divulgarlo. Da questo dipende tutto il futuro dell'umanità. Come sarà la nostra vita? Allora dai, non capisco qual è il problema. Da questo pezzo dice che coloro che sono portatori della vera scienza veramente vedono la verità, chi non, non. Giorno dopo giorno, o prendi oggi quello che è stato 30 anni fa, paragone fai. 30 anni fa mi sputavano, avevano anche ragione, guarda che vita, tutto va verso la fioritù, l'Europa si unisce, la guerra fredda è finita, l'Unione Sovietica è crollato, il mondo va verso la felicità, tutti vivranno in felicità e amore. Guarda invece cosa è successo durante 30 anni, cose incredibili proprio, io stesso non capisco da dove è crollato tutte queste cose. Dagli anni 90, 1990, fino al giorno d'oggi, 26 anni, guarda come il mondo proprio si è invertito. Questa è la consapevolezza del male nell'umanità oggi, come in una persona. Tu, come sei venuto? Dalla consapevolezza del male, hai iniziato a star male nella vita e volevi cercare qualcosa di buono. O in questa vita o nel mondo a venire. In questa vita cosa sono capace alla fine dei conti? Ma il mondo a venire, c'è il perché vivere. Noi ci troviamo nel processo. Io non capisco queste lamentele. Può darsi che altro? No, no, tu no. Tu già. Nari, dai, vediamo. Impara da lui. Nari, io volevo parlare di quello che abbiamo letto da una parte. La fine della correzione, la scienza della Kabbalah deve essere, diciamo, per tutto il mondo. Adesso io guardo a noi, al nostro sviluppo, diciamo a noi nel lavoro interiore, nei rapporti fra di noi, nella creazione del gruppo di kabbalisti, e noi ci riusciamo molto a fare questo, ma come si trasmette questo nella società, questa vita? Sì, sì, dice Rav, si parla, però non puoi fare un'approssimazione, Nari, però comunque in maniera naturale avviene queste cose. Rav, no, questo non è da raggirare, c'è bisogno di esperienza, non c'è più saggio dell'esperienza, colui che ha esperienza. Noi dobbiamo continuare di indagare chi siamo noi, come possiamo unirci di più. Nari, questo è un processo naturale o bisogna lavorarci sopra questo, di mettere sempre l'esperienza? Noi diciamo che c'è il lavoro interno e il lavoro esterno, e per arrivare al lavoro interiore devo fare qualcosa di esterno. Io neanche adesso, ma nel futuro, tra 10 anni per esempio farò. Anche là ci servono delle azioni esterne o verrà da sé? Bravo, questo verrà da sé. Noi dobbiamo soltanto divulgare. In ogni stato divulgare. E poi scopriremo come noi possiamo collegarci con il pubblico in corrispondenza alle nostre forze. Però la cosa più importante è la nostra unione fra di noi. Sono le nostre forze, così come lo spiega nell'introduzione al libro dello Zohar. La cosa più importante è questa punta, cima della piramide. Là ci deve essere la forza. Tutto il resto discende giù, va da sé. Continuiamo. Lettura a testa. Non c'è necessità degli stolti. Però non c'è necessità degli stolti. Per questo sono pochi in Israele. Così come hai detto, 1000 persone arrivano allo studio della Kabbalah, a Mishnah e Mikra, e al Talmud, e soltanto uno viene verso la luce. E ho visto coloro che si elevano, ma sono molto pochi. E qui ci sono tanti motivi. La cosa importante è che chiunque inizia là vuole ingoiare tutta la pienezza, ma pochissimi di questi stolti comunque sapranno la giustizia del Creatore ed in quanto c'è necessità di conoscere, di sapere e anche comunicare in corrispondenza a come pensa uno stolto. Ma cosa fare con le nostre sorelle e fratelli quando noi diciamo si può parlare con tutti i mezzi, specialmente dicendo attraverso le loro pance, perché non si può parlare in un'altra lingua. Per questo abbiamo voluto chiarire, e abbiamo chiarito in un altro articolo separato, perché questo è l'inizio di una confusione e anche fine. Rav, perché colui che vuole capire la scienza della Kabbalah, la scienza dell'unione, il metodo dell'unione a livello delle forze di dazione, ma non forze di ricezione, cioè forze, intenzione con lo scopo di dare, ma non per se stesso, perché per sé è proprio un mondo illusorio. Tutta la vera realtà che veramente esiste non nella nostra immaginazione, ma nella nostra immaginazione noi esistiamo, tutte queste galassie sulla terra, le vita sulla terra, tutto è nella nostra illusione. L'esistenza spirituale è soltanto un altro tipo di esistenza che è al di fuori di noi. Così come noi adesso non sappiamo come questo si trova fuori di noi, noi dobbiamo semplicemente elevarci al di sopra delle nostre proprietà e qualità, dalla ricezione verso la qualità di dazione. E allora scopriremo la scienza della Kabbalah. E colui che non viene a questa qualità di dare, lui non ha nessuna immaginazione di quello che si parla, e lui non deve filosofeggiare riguardante la scienza della Kabbalah, perché non ci si trova dentro. In questo mondo sì, ma non nella spiritualità. Per questo, così come scrive lui, non c'è necessità degli stolti, perché veramente colui che non consegue la scienza della Kabbalah si chiama uno stolto e rimane nei confini di questo mondo. Che viva! Ravash diceva sempre, non si può conseguire il mondo a venire, allora vivi almeno questo mondo, godi in questo mondo. Perché? Perché in quanto tu vorrai sempre di più godere, tu, giusto Tsuka? Tu sempre più velocemente arriverai al capire del fatto che non c'è con che cosa godere e accontentarsi. Quindi per questo vivi e sfrutta il tuo desiderio di ricevere. E perché comunque noi vediamo che il mondo si sviluppa sempre di più in questa direzione, ma tutto diventa sempre più vuoto, e da là viene un certo approccio verso la verità, verso l'essenza. Basta? Date lì al ragazzo il microfono. Come lei propone a una persona che ha scoperto a noi e vede la verità che è qui e vede che anche ci sono altre cose che sono vere, come lei propone di fare il chiarimento dove la spiritualità e dove non? Bravo, che vada là. Quando io ho domandato a Rabash, lui mi ha detto vai e controlla. Io gli ho detto sì, però può darsi che mi faranno confondere da qualche mi blocco fino alla fine della mia vita. E lui mi ha detto così sarà il tuo destino, allora che ci posso fare io? Se loro ancora dubitano, bisogna certamente lì, campus e quant'altro, ma se loro si dubitano, lasciali perdere, lasciali andare. Che vadano. Noi vediamo in base alla natura di queste cose, di questo mondo, che l'uomo arriva alla verità soltanto dopo che lui rivela la vera menzogna. La rivelazione della menzogna porta alla verità. Per questo noi non dobbiamo nascondere questa menzogna. Che controlli? Che lui stesso riveli, che lui stesso si convinca. Non noi dobbiamo farlo. Non va bene che noi lo convinciamo. L'uomo che è capace di mantenersi nella scienza della Kabbalah è colui che in ogni momento, in ogni situazione, con tutte le vie, lui stesso si deve autoconvincere che questa è la verità e che quello che era adatto ieri oggi non è più adatto, e oggi dobbiamo trovare una nuova spiegazione e giustificazione di questo stato dove lui si trova. Per questo questo ragazzo che tu stai domandando, uguale, deve arrivare a questo. Che controlli? Se lui domanda invece della sua situazione personale, se lui, io mi trovo qua nella materialità o nella spiritualità, allora che rimanga, ma se lui pensa che sta qua e che sta ancora d'altra parte, allora che vada, altrimenti significa che non è per lui ancora. Il Kelim ancora non li ha chiariti, non riesce a chiarirsi. Allora che vada là. La più vicina a noi e simile è il Hasidismo. Che vada là. Breslov, Gur, dei cortili hasidici pieno. Noi dobbiamo avere le persone che dubitano. Vivere in questo mondo, guadagnare, aver successo in questo mondo, oppure nella spiritualità. Per questo loro ancora possono stare in questi tipi di dubbi, ancora sì, ma non in due tipologie di spiritualità. Che vadano là, e nemmeno bisogna rattristarsi per questo, dispiacersi per questo. Noi già siamo abbastanza, perché gli eroi sono di qualità, non di quantità. Domanda dagli amici di Zichron, ciò che riguarda il primo frammento che abbiamo letto: se ancora non c'è un significato per il creatore, allora in che consiste il significato della scienza, il valore della scienza? Il valore e significatezza della scienza non ancora nella significatezza del creatore, ma completezza della scienza in corrispondenza a quella grandezza dello scopo con il quale tu puoi raggiungere con questa scienza. Se tu te ne occupi delle scienze di questo mondo, loro possono migliorare la tua vita, quei 70 anni che tu ti trovi in questo mondo. Se tu invece te ne occupi della scienza della Kabbalah, lei ti fa elevare nel conseguire l'eternità del mondo perfetto. In quel momento, quando tu ti occupi della vita materiale, tu consegui il gradino spirituale, e questa è la tua parte eterna che tu riveli con la tua vita in questo mondo, e tu continui con questo. E tu per prima cosa non hai nemmeno nessuna domanda riguardante questo, del superiore, dell'anima, del creatore, di tutto, ma adesso tu hai possibilità di scoprire questo. Ma questo è soltanto per coloro che sono inclini a questo. Sì, avanti, giusto? Lettura testo. Nelle sofferenze tu vivrai, e sappi che c'è una cosa obbligatoria per tutti, anche per le scienze consuete, delle condizioni. Nelle sofferenze tu vivrai, perché è saputo che ognuno che ha ottenuto di chiamarsi saggio perde il gusto verso il piacere del corpo, cose corporee, in base alle sofferenze che ha scelto l'anima per soffrire dall'amarezza nel conseguire la scienza, ed in misura a questo la consegue. Se è così, allora si può dare una domanda. Tutti gli saggi nel mondo di una volta, almeno che ciò che riguarda l'amore non proviene dall'uomo stesso, il suo corpo, e non ritorna in esso, ma se è così, allora perché hanno subito insuccesso tutti i saggi nell'amore di questa scienza, se dall'inizio fino alla fine non è altro che un rinforzo per il corpo? Però chiunque hanno esperienza in questo settore sanno che c'è una cosa vera nel mondo che è migliore di tutti gli altri piaceri che si potrebbe mai immaginare: ricevere onore negli occhi dell'umanità, dove vale la pena di investire tutti gli sforzi e sofferenze corporee pur di raggiungere questo piacere in una misura considerevole. E questo è quel asino dove si controlla, e negli occhi di tutte le generazioni. Perché noi perdiamo la vita per la materialità? E per questo i primi tutto questo hanno costruito e hanno stabilito tutto intorno a questo. Invece, qui si parla di un anello di congiunzione intermedio di ciò che riguarda l'essenza della scienza e di chi la studia e impossibilità di raggiungere, che si può raggiungere con i chiarimenti più dettagliati. Ogni scienza ce l'ha questi linguaggi di chiarimenti. Domande? Non ci sono più di tanto. Cosa significa trovare predisposizione negli occhi delle persone? Lui scrive così. Rav, non ti è chiaro questo? Tu sei un attore, presenti davanti al pubblico, salti, io ti vedo sul palco, cosa tu fai? Asaf, ricevo piacere. Rav, da cosa? Asaf, l'applausi, onore. Rav, questo si chiama piace alla creatura, Asaf. Ma quando mi dà qualcosa, cosa mi dà? Ancora ti pagano per questo, dice Rav. Guarda che piacere uomo che c'ha. Lui anche riceve onore, lui recita, tutti parlano di lui, riceve anche un assegno, gli pagano pure. Cioè, non ho mai visto questa cosa che come supplemento all'onore e gloria, fama, applausi, apprezzamenti, complimenti, e ti danno anche l'assegno. Asaf. E poi dopo anche l'autografo ti chiedono. Sì, dice Rav, nel mio business cosa io ne ricevo? Allora facciamolo insieme, dice Asaf. Rav, qual è la domanda tua? Questo si chiama piace alla creatura. Tu non è che come ricompensa si esprime, ma tu godi del fatto che tu partecipi, presenti di fronte agli altri e che ti applaudano. Asaf, ma questo piacere è materiale. Io capisco che non si parla della spiritualità. Rav, sì, ovvio. Perché coloro che si trovano in questo mondo il piacere può essere soltanto materiale, anche quando tu, come se fosse che ti inizi a studiare la scienza della Kabbalah, come se fosse, tu comunque ti occupi di piaceri materiali. Io voglio raggiungere la spiritualità, voglio conoscere il Creatore, voglio rivelare il mondo a venire, io non voglio morire come tutti, voglio raggiungere l'eternità e così via. Tutti questi sono piaceri materiali. Perché? Perché nel tuo ego vuoi ricevere ciò. Asaf, ma allora dove qui, cioè di cosa lui parla? Parla della materialità soltanto? Rav, no. Asaf, può darsi che ho tralasciato qualcosa? Rav, no. Tu, perché l'articolo anche non è così definito, diciamo, è dato in stampa questo articolo. In realtà è soltanto un articolo preparativo verso un lavoro ancora più grande. Però qui si parla del fatto che se tu vuoi arrivare alla spiritualità è opposta alla materialità e del lavoro si fa in base ad altre leggi. Per questo tu devi, in tutta la materialità che c'è in te, arrivare al fatto che la vita questa è comunque un'amarezza e tu non hai niente nella materialità. Tu puoi costruire il cortile dove saranno tutte le delizie, migliaia di servi, e tu ti sentirai invece povero di anima, di spirito. Perché non capisco perché tutto questo, non capisco perché vivere, meglio morire che vivere così, che me ne faccio io che c'ho tutto? Cioè, toglietemi pure tutte queste cose e basta. Per questo noi qui ci troviamo, noi abbiamo un problema e questo si chiama vivere in dolore e sofferenze. E noi continuamente iniziamo a sentire che la vita è una sofferenza, perché senza sofferenze tu non hai uno stimolo di avanzare. Nella spiritualità la sofferenza si sente molto più forte che la materialità, perché proprio il chisaron, l'esigenza, cioè la sofferenza forma in te chisaron. Tu sei obbligato continuamente a lavorarci su questo chisaron, di farlo coltivare, svilupparlo, ordinarlo, rielaborarlo in varie forme, perché chisaron, man, è il tuo kli, dove tu ricevi il riempimento spirituale. Per questo da una parte si chiama vita nella sofferenza, ma la domanda è tale: ma tu godi di questa vita sofferente o non? Anche qui la domanda, perché in questo mondo, se tu adesso senti un grande appetito e il cibo non ce l'hai e tu sai che tra 10 minuti invece ce l'avrai, sai che lì ti si scalda subito qualche cosa sui fornelli, allora tu già stai bene sapendo che ci avrai da mangiare, nonostante tu vuoi mangiare, tu comunque non ti opponi al tuo chissà, alla tua esigenza, non la vuoi rompere, non la vuoi opprimere, ma al contrario prepari questo chissà per la ricezione. Qui invece l'aspirazione verso il riempimento sono uno. Tu in corrispondenza a questo devi imparare ad amare questo chisaron, questa necessità, questa esigenza per il creatore. Se tu ce l'hai allora subito ti riempie. Quindi tutto ciò che a te ti serve di elevare sempre di più questa mancanza, questo chisaron per il creatore. E in questa vita invece tutti i piaceri che di come tu ti approcci con questi piaceri. Nessi, la decina di turno chiede di darci un compito per il giorno d'oggi, che tutto il clima mondiale, tutto insieme, sarà orientato verso questo compito, questa accelerazione. Come noi facciamo a sentire anche necessità e chisaron? Bravo, noi abbiamo parlato oggi a 2 lezioni prima, passate, del sbrigarsi, dell'accelerazione, è un indicatore della necessità, la sensazione di necessità di dare, l'accelerazione del tempo, andare di corsa. E quando l'uomo sente questo chissaron che proviene da lui stesso, quello che lui ha trovato, ha riformato, e quella misura lui la eleva, vuole adempierla. Il sbrigarsi qua è la misura di quanto la correzione proviene da me. Tranne me non c'è correzione. La via della Beitò a suo tempo, noi non ci muoviamo. Questa via ci rivela quanto noi ci troviamo nella mancanza della correzione sempre di più. Per questo è una via, ma una via, come per dire, negativa. Io scendo giù, sempre più giù, per rivelare in me il difetto del mio stato. Ma questo non mi fa muovere verso lo scopo. Io semplicemente sto sul posto e ricevo sempre più forti colpi per convincermi che io mi trovo in una posizione opposta allo scopo. Per questo il nostro avanzamento può essere soltanto a Hishena, accelerazione del tempo, ma l'accelerazione richiede un sbrigarsi. Nessi, quindi il compito, Rav, il compito è di rivelare il Chisaron fra di noi, dove noi non possiamo unirci ed esigiamo dal Creatore che Lui ci riveli tutte le nostre forme incorrette di connessione, che Lui entri in noi come l'acqua, entra tra le montagne e che riempia tutti questi difetti, questi vuoti, questi spazi vuoti. Soltanto allora potremo essere connessi attraverso il Creatore, attraverso la luce, la misura di dazione, non ha importanza come chiamarla. Tu puoi essere in connessione con gli altri. Va bene? Sì. Marek, ognuno che adesso esce a fare il lavoro, come lui questo compito lo farà da solo, con la decina, rispetto al clima mondiale, che non abbia un tempo morto? Come si può preoccupare dei chiarimenti per il clima mondiale, dell'accelerazione, dello sbrigarsi? Rafa, che noi, per far sì che noi ci sentissimo a noi connessi con il Creatore. Questo è ciò che noi dobbiamo sentire, di esserci in questo. Noi siamo connessi con il Creatore. Cosa vuol dire connessi con il Creatore? Come Lui è entrato fra di noi, come Lui ci fa collegare, come noi ci possiamo rivolgere al Creatore, all'amico, come ci possiamo rivolgere attraverso il Creatore. Come l'amico agisce su di me attraverso il Creatore, cioè attraverso la qualità di d'azione che c'è in Lui, che consiste di per sé la manifestazione del Creatore. E così via. Questo è ciò che a noi ci serve fare. E questo è nelle nostre mani di fare, nelle nostre forze. E gradualmente faremo. Va bene? Benissimo. Quindi noi significa che noi, come al solito, Zvika. Un'altra cosa molto interessante. Come è venuto fuori così il fatto che tutti i saggi hanno crollato di fronte all'amore per questa scienza? Dove stai leggendo? Come è scritto qua? Nelle sofferenze tu vivrai. E qui la corporealità hanno subito l'insuccesso nell'amore per la scienza dall'inizio fino alla fine, non è altro che il rinforzamento delle sofferenze per il corpo. Che vuol dire? Che ti tagliano proprio la carne? Rav, sì, certo, tu non vedi come il mondo soffre? Sì, qual è la connessione? Noi studiamo la scienza della Kabbalah. Noi soffriamo più di tutti? Come scrive lui qua? Rav, tu traduci le sofferenze materiali in un piano spirituale, tu inizi a soffrire per altri obiettivi, per altri scopi. Sì, tutto il mondo, noi questo non lo vediamo. Dove, quando si fanno le lezioni, dov'è la testa di tutte queste persone? La ragione dov'è? Bravo, cosa tu vuoi da me? Io ti sto spiegando che così avviene all'avanzamento dell'umanità. Adesso loro devono essere così, altrimenti loro non conosceranno tutta la loro bassezza, non andranno a conoscerla. E guarda come loro si stanno approfondendo in questo, addirittura anche, cioè proprio gli ebrei si addentrano di nuovo in questo gioco meschino. Zvika, ieri si era parlato che si è parlato che pieno di antisemitisti che dicono di noi che gli ebrei sono buoni, proprio loro sono antisemitisti. Vabbè, questo più che altro da Clinton si deve mostrare antisemito. Ma cosa succede allora? Rav, non succede niente. Chi è a favore di lei? Lei chi contro? Ma anche quell'altro, Trump, è antisemita? Per lui è più equilibrato, lui capisce che ha bisogno degli ebrei. Lui dice: io amo tenere i soldi con quelli che portano la kippah, questa è la cosa più sicura. Gli piace parlare così. E io mi fido di loro. E questa è una domanda. Lui mi sa che lui è di provenienza tedesca, però che differenza fa? Lui ha un certo approccio, una certa attitudine, lui ha un'attitudine normale verso la vita, non come lei. Non è che vuole parlare adesso di altri tipi di difetti. America oggi veramente sta di fronte a un grosso problema. E come al solito tutti gli ebrei sostengono cosiddetti greci. Come prima, quando erano venuti qua i greci, hanno fatto tutto quanto qua, adesso si vogliono continuare con Obama, con ciò che ha fatto Obama. Così lei è peggio di lui, anche questo io lo dico in maniera aperta. Cosa ci puoi fare? La situazione è tale che quello che succede in questo mondo o aiuta o ostacola l'avanzamento spirituale. Avanzano con i puri e puniscono attraverso i peccatori. Dipende da chi è il tuo presentante in questo mondo. Per questo, se sceglierà a lei, è molto peggio per l'Israele, per conseguimento dello scopo della creazione, proprio. E questo sarà più beito che come se sarebbe con Trump. Però né uno né l'altro non è che sono parenti, sai? Per questo io mi rivolgo ai nostri amici in America. Pensateci. In corrispondenza allo sviluppo del mondo, senza dubbio, lui è più avanzato nel piano della correzione che lei. Per questo io con lui ho, diciamo, più rapporti positivi, se si potrebbe dire così. Nessi, noi abbiamo domanda da Baku. Come noi durante la giornata possiamo capire che ci muoviamo verso la direzione corretta? Quali segni, quali accenni possiamo ricevere per avere lavoro di più che come al turno di servizio? Bravo. Che il creatore sia fra di noi. Cos'altro ci serve? Rivelare tutto il Chisaron fra di noi. Io non voglio dire questo perché voi inserite a chiarire adesso quanto ognuno odia l'altro e questo non va bene. Però il creatore si deve rivelare fra di noi come anello di congiunzione e attraverso quello sentirete tutto il Chisaron e correzione e che verrà in questa maniera. Con questo finiamo, grazie ai nostri telespettatori, buona giornata. Benvenuti nel mondo della Kabbalah, lezioni introduttive, lezioni prima del nuovo flusso nei campus di Kabbalah in tutto l'Israele. Domande, informazioni supplementari al numero di telefono sovrappressione oppure sul sito Kabbalah Leam. Con questo finiamo, grazie e buona giornata a tutti.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה ימלא בפי המרקד שלום זה הזמן, זה הזמן
זה הזמן, 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 זה הזמן,